Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte di Radio Arte, e siamo oggi qui con Ugo La Pietra, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni, è un artista, un architetto, un designer, un teorico, ha fatto parte dei più importanti movimenti degli ultimi 60-70 anni, sia di design, di architettura, di arte, insomma, in qualunque settore ha toccato, è stato tra i protagonisti, ha innovato, insomma, con mostre e presenze in tutte le più importanti musei, dal MoMA, Pompidou, Triennale, insomma, Biennale, e chi più ha più ne metta. Io sono arrivato, cioè, difficile definire, insomma, Ugo La Pietra, però io sono arrivato a una definizione oggi riguardando il libro, riguardando un po' tutte le sue cose. Credo che la definizione giusta di Ugo La Pietra, riassumendolo in una parola, è quello di un antico saggio, non come vecchio, antico proprio, un antico saggio, perché lui è appunto ha un sapere vasto che argomenta, insomma, continuamente, sembra una visione interessante, un punto di vista interessante sulla realtà, come avviene appunto in questo ultimo libro, che ha un titolo appunto paradossale, come sono spesso i titoli e le opere di Ugo, e si chiama Viviamo affollate solitudini. È un libro più letterario, diciamo, che saggistica, no? Già il titolo, Viviamo affollate solitudini, sono dei titoli paradosso, no? Perché la solitudine non può essere affollata come definizione. Invece Ugo La Pietra ci dimostra che questo libro, che esistono appunto le affollate solitudini, in cui noi ci siamo in mezzo. Allora, è un libro che è fatto in due parti, diciamo, no? Una prima parte su fogli rosa e poi una seconda parte su fogli bianchi. Sui fogli rosa c'è un'intervista a Ugo La Pietra fatta dalla posta appunto dal filosofo Leonardo Caffo, e questa è una parte appunto su foglio rosa, e poi invece ci sono dei capitoletti su vari argomenti sul foglio bianco, che sono argomenti che riguardano come sembra abitare la città, che è il cuore caldo, insomma, del lavoro di Ugo La Pietra, e poi anche appunto una serie di disegni e di fotografie che riguardano appunto l'opera di Ugo La Pietra, perché questo libro in realtà non è che una variazione sugli interessi, in cui aggiungi sempre cose nuove, che Ugo La Pietra va portando avanti dall'inizio della sua ricerca, e quindi possiamo dire da fine anni 50, inizio anni 60. Questo è un libro pubblicato da questa nuova casa editrice, appena nata, insomma, neanche un anno, Politis e Granfreddo Edizioni. E quindi la prima domanda che vorrei farti, Ugo, è una domanda, visto appunto che sei appunto anche un artista, un designer, un architetto, un grafico, eccetera. Questa scelta, diciamo, grafica, di fare una parte dell'intervista su Foglio Rosa e l'altra parte con i testi, i tuoi saggi, e le foto delle tue immagini su foglio bianco, è una tua idea, è una tua scelta, o è una scelta dell'editore?
Non ho una scelta editoriale, probabilmente per staccare le due cose, per far vedere che praticamente il mio testi, cioè i miei piccoli saggi intorno a certi argomenti, e diciamo, e quindi separarli da quello che è una sorta di intervista, in cui io già nell'intervista anticipo i vari problemi, i vari aspetti, diciamo, raccontati in questi vari capitoli. Quindi è tutto il libro formato, copertina, disegno scelto, insomma, è un'impostazione editoriale sicuramente. Io l'unica cosa che ho dato come mia impostazione è quella di realizzare questi piccoli capitoli inframmezzati da almeno un paio di immagini che sollecitano in qualche modo, raccontano, diciamo in modo anche visivo, i contenuti di questi piccoli capitoli. Sì.
Bene, la prima domanda, diciamo la prima, questa in realtà è la seconda, ma è una domanda che faccio a tutti. Come, quando e perché nasce questo libro, l'idea di questo libro?
Beh, diciamo, io come sai ho il vizio di fare molti libri e in questo periodo, negli ultimi 20 anni, ne ho fatti moltissimi,
E
perché
infatti.
naturalmente le sollecitazioni sono sempre più ampie, voglio dire, malgrado l'età, invece di abbassare il livello di guardia, invece il livello si alza sempre di più, perché i problemi, come tu puoi immaginare, che abbiamo vissuto anche solo questi ultimi 3-4 anni, sono molto, molto, molto pesanti e difficili da accettare, e quindi bisogna in qualche modo metabolizzarli, cercare di spiegarli almeno a se stessi. E quindi questo libro parla di questi problemi, di quello che, se vuoi, ti posso già anticipare, ma più che altro il libro ha un aspetto, come alcuni che ho già fatto, che più di essere i libri di un artista che ha un'attitudine molto accentuata nel rappresentare, nel visualizzare, ho anche come una piccola mania, che è quella di essere un intellettuale, non dei livelli di Elio Flaiano, di Pasolini o di Umberto Eco, ma un intellettuale che, di fronte ai problemi della nostra società, cerca in qualche modo di capirli e di interpretarli. E quindi ecco che il libro vuole un po' affrontare questo mio modo di pensare, di essere, oltre ad essere un artista visivo, anche un artista che in qualche modo riflette su certi argomenti.
Ma infatti, una delle risposte che tu dai alle sollecitazioni di Leonardo Caffo nell'intervista è quella di parlare di un vecchio tema a te caro, di questa Milano, perché poi molto riflette sulla città in generale, ma molto è partendo da Milano, che è la città in cui tu vivi, è la città che conosci meglio e che ha, insomma, che osservi meglio. E quindi parli di questa Mecca del design, no?
Certo.
Del problema dell'intellettuale, dice che questi intellettuali, che Milano viene considerato una Mecca del design, che per te non è così invece, e anche perché gli intellettuali, quindi comprendendo anche in questo ovviamente gli architetti, i design, non è che hanno potuto fare molto per questa città, no?
No, beh, certo, questo è una riflessione tra le più modeste, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che tutti quelli che operano in architettura, in design, nell'arte, conoscono bene i nomi dei grandi architetti o designer, artisti che hanno vissuto e operato per tanti anni nella città di Milano, però di fatto tutta questa intelligenza non ha lasciato alcuna traccia. Ecco, questa è la cosa che è sotto gli occhi di tutti. Quindi, diciamo, la città si sa che è una città, diciamo, che non riconosce e non dà degli spazi sufficienti alle persone che hanno anche delle possibilità di essere portatori di valori, ecco, perché lo sono stati. Questo è l'aspetto più modesto, diciamo, dal punto di vista della lettura della città di Milano. È quello che tutti sanno, perché tutti sanno benissimo che non ci sarà mai un museo su Fontana. Tutti sanno che non ci sarà mai un museo sui futuristi, tutti sanno che Milano, insomma, è molto avara in questo senso. Ma i problemi più grossi sono quelli più vicini alla nostra, diciamo, quotidianità, se vuoi. Quando parlo di viviamo affollate solitudini, e svelo uno degli argomenti che Milano non vuole riconoscere, che è il fatto che ormai già dagli anni Ottanta esiste questo cosiddetto movimento che si chiama Movida, che è l'affatto che molta gente che vive nella città non riesce a vivere nel proprio spazio domestico, ma si riversa nello spazio pubblico, e questa attitudine, questo atteggiamento, che poi coincide col fatto che il 40% e forse di più di abitanti di Milano sono dei singoli, sono persone che non stanno in casa, che la mattina scendono a fare la prima colazione al bar e che mangiano al ristorante o cose del genere, e come pure tutti gli studenti che vivono a Milano, e sono tantissimi, sono però fortunatamente o sfortunatamente studenti dove la maggior parte di questi sono studenti dei figli di miliardari, perché vengono a Milano da tutte le parti del mondo e vengono naturalmente con un babbo che gli compra, gli affitta l'appartamentino, eccetera. Sappiamo che le nostre scuole, tante, non sono delle... non hanno un campus, non hanno la casa dello studente, non hanno, ecco, tutte queste problematiche Milano le sta soffrendo in questi ultimi anni, e sta soffrendo appunto questo fenomeno sempre più vistoso di una città che non riesce a restituire alla grande popolazione di persone un'attitudine, una dimensione, chiamiamolo pure una struttura che si avvicini, che si dovrebbe avvicinare sempre di più ad una città ludica, perché la gente a questo ha bisogno. Questo, la gente esce di casa da ormai decenni per cercare di trovare nella città una dimensione ludica, e questo non lo trova. Non lo trova, e quindi si creano questi fenomeni, diciamo, dove le persone stanno insieme, sì, ma tutto sommato in una per risolvere una dimensione di solitudine che però questo stare insieme di fatto non assolve.
Poi tu dai anche una serie di capitoli, dai anche proprio dei titoli, tipo... Sì. Chiama Milano la città ristorante a cielo aperto.
Eh beh, certo, perché naturalmente cosa succede? È successo che appunto un po' col Covid, un po' con questa movida sempre più crescente, la città è sempre più invasa dopo il Covid dalle persone che vogliono divertirsi, vogliono stare fuori, eccetera. E la città, la cosiddetta ludica, non fornisce nulla. Secondo un principio che ho rappresentato e dichiarato già negli anni 60, che abitare è essere ovunque casa propria, la città si dovrebbe vivere come a casa propria, ma nella casa noi mangiamo, dormiamo, riposiamo, studiamo, giochiamo, ci divertiamo, facciamo le cose, comunichiamo, eccetera. In effetti tutte queste componenti che noi sviluppiamo nello spazio privato dovremmo poterle sviluppare anche nello spazio pubblico, ma di fatto oggi lo spazio pubblico assorbe solo a una di queste funzioni, cioè quello di mangiare. Cioè si mangia molto, si va al bar, al ristorante, eccetera, ma quello che è più disastroso per la città, che è sotto gli occhi di tutti, quindi non è una mia osservazione, ma è qualcosa che tutti vivono quotidianamente, è che tutti i tanti, i sempre maggiori numero di ristoratori aggrediscono alla città, uscendo verso la città, si appropriano di spazi collettivi, strade, marciapiedi, isole pedonali, giardinetti, e costruiscono. Non si limita a fare quell'operazione modesta che è quello di far uscire il tavolino davanti al bar o al ristorante. No, costruiscono vere e proprie strutture. Non hanno nemmeno l'aspetto delle strutture temporanee come i gazebi. Quindi, insomma, si ha proprio gli spazi. Questo fatto di una città che è diventata una città solo, che assolve solo una funzione, che è quella del ristorante, è una città, diciamo, che soffre di tante altre cose, a cui mancano tante altre cose. E non voglio riferirmi alla città ludica, diciamo, dell'impero romano, dove i cittadini vivevano per strada, non avevano la cucina, mangiavano per strada e avevano una struttura urbana costruita per il divertimento collettivo a 24 ore su 24, dalle terme fino ai teatri, eccetera, eccetera. Quella è un'immagine storica, diciamo quasi di fantasia. Però, diciamo, abbiamo in questi ultimi 30-40 anni avremmo potuto almeno affrontare l'argomento dal punto di vista teorico, ecco, cioè gli architetti, i designer, gli artisti avrebbero potuto cominciare a dire, beh, ma questo problema come lo affrontiamo? Esiste un problema oppure chi se ne frega, la gente esce di casa e sono cavoli suoi? Quindi questo è uno degli argomenti di questo libretto, che è un argomento, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Poi, in effetti, è tutto molto chiaro, tutto molto evidente, però non si parla molto di questi argomenti. Ecco, voglio dire, nemmeno l'antropologo di turno ha affrontato questo argomento, che pure sempre è un argomento, diciamo, proprio di carattere antropologico, diciamo, di questo nostro rapporto fisico con l'ambiente.
Beh, l'altro tema, un altro dei temi che affronta, che potrebbe sembrare apparentemente un poco significante, è quello del balcone, che io l'ho
Ah,
trovato
sì.
molto
Bel
interessante.
balcone, sì, bel balcone interessante perché naturalmente per anni io l'ho usato come strumento per identificare questo problema che c'è tra lo spazio privato e lo spazio pubblico, cioè tra lo spazio privato e lo spazio pubblico c'è una vera e propria barriera. Un tempo non era così, insomma, si viveva anche un po' più nella strada, i bambini giocavano per strada, le signore stavano per strada a fare la maglia, eccetera. Insomma, questo rapporto tra privato e pubblico è diventato una vera e grossa barriera. Il balcone rappresentava forse il simbolo di questo passaggio tra il privato e il pubblico, però tutto sommato nel tempo poi in effetti il balcone è diventato sempre più il luogo dove si mettono le scope, si mette la sabbia per il gatto, insomma, diventa una specie di deposito, si trascura. Perché? Perché questo passaggio verso la città avviene ormai automaticamente attraverso questo fenomeno che ho descritto prima della movida. Ma quando poi tutti siamo rimasti chiusi in casa per dei mesi, ecco che il balcone ha ritrovato questo suo valore, questo luogo, diciamo, importantissimo di estensione verso la città. E quindi stare chiusi in casa, l'unico modo per ritrovare, se non altro, un briciolo di contatto con quello che è il mondo esterno, il balcone assolveva un po' a questa funzione. Quindi in quel periodo hanno riscoperto il balcone, ma questa riscoperta è stata una riscoperta breve, un po' come quando in quel periodo si diceva: ah, la gente ha riscoperto i valori della casa, adesso sta a casa e comincerà a arredare la casa come si faceva negli anni 50, con amore, con passione, comprerà i mobili che ormai non compra più nessuno. Infatti da ormai 30-40 anni sono scomparse tutte le aziende che facevano i bei mobili italiani, perché nessuno li compra più, non interessa più arredare la casa. Col Covid tutti hanno pensato: ah, ma poi torneremo a questi valori antichi della casa, dove stare, arredare, creare. E questo è stato un falso mostruoso, perché nel giro di pochi mesi si sono dimenticati tutti, sia l'arredo della casa, sia il balcone, che è ritornato quello che era. Però per un certo momento il balcone ha rappresentato ancora molto più evidente. Vedi i miei disegni anche fatti in quell'occasione, è diventato proprio il simbolo di questa rottura tra il privato e il pubblico.
E parli anche di una città senza morale.
Eh sì, la città senza morale, beh, posso dirti quello che ho scritto su che cos'è la città. Infatti, la città è dove il tempo è un prodotto commerciale. La città è dove lo spazio urbano viene utilizzato in modo esclusivo dalla speculazione. La città è un programma di funzionari del traffico, i cosiddetti urbanisti, e queste sono le decine e decine di definizioni che raccontano in qualche modo che la città, quella che una definizione sintetica di queste circa 80-90 definizioni che ho fatto, una definizione sintetica della città senza morale, perché è una città, diciamo, che i politici. La città per i politici sono tanti voti, ecco. Quindi questo per capire come la città di Milano, in particolare la città di Milano soprattutto, è una città dove si tiene poco conto di quelli che sono i valori che possono essere affrontati all'interno di una città, cominciando da quello più banale, perché interessa a me come interessa a te, che è un progetto culturale che Milano non ha mai avuto. L'unico progetto che Milano rivendica come suo e che vuole anche in qualche modo esportare è il Fuori Salone, che è una manifestazione dove tutti possono fare quello che vogliono, basta comprare qualsiasi tipo di spazio. Dalle piazze, alle strade, ai giardini, tutti gli spazi pubblici vengono comprati dalle aziende che, per esporre le proprie cose. Ma tutta questa specie di festa che dura da circa una settimana non è certo un progetto culturale, ecco. E su questo potremmo parlare molto, ma come tu sai, i miei pensieri nei confronti del mondo dell'arte, come tratta gli artisti, senza fare dei nomi, ma basterebbe ricordare che uno dei miei più grandi amici, artista bravissimo, è celebrato in tutto il mondo, come Fabbro non ha mai avuto una mostra fatta da un'istituzione milanese, ma questo è un esempio, e poi possiamo farne altri 300 di esempi. E quindi questo è il tema. Poi ci sono tanti altri temi molto interessanti da un punto di vista così del comportamento, questo l'hai visto anche tu, che sono quelli legati appunto, come dicevo, accennavo prima, all'uso dello spazio a livello di luoghi per gli studenti, cioè le abitazioni per gli studenti è un problema
molto... Sì, infatti un capitolo
è molto
si parla
sentito,
del monolocale, no?
È molto sentito, è un problema perché chiaramente, come ti dicevo, troppi studenti arrivano a Milano avendo alle spalle un santo genitore che gli consente di comprare o affittare l'appartamentino, gli consente di vivere, andare a mangiare come a Brera, nei ristoranti che ci sono intorno a Brera, che poi sono ristoranti per i turisti, quindi non è che siano cose che costano poco, ma hanno dei mezzi. Però non tutti sono così, perché per gli studenti che non arrivano con queste, diciamo, forniture domestiche, vivono una vita molto faticosa. Vivono la vita del pendolare, perché naturalmente non possono stare a Milano, studiare a Milano.
Ma infatti, per esempio, questa cosa, diciamo, del caro affitti, eccetera, e degli studenti, di cui tu parli nel libro, capitolo chiamato appunto monolocale.
Sì.
Come sai, appunto, in questi ultimi anni ha provocato una serie di manifestazioni, studenti che dormivano nelle
Ecco.
tende come oggetto di protesta, insomma, sembrava ritornata agli anni 68, quegli anni della manifestazione, no? Tu come hai
Sì.
visto questo
Sì,
utilizzare,
appunto,
diciamo, l'abitazione provvisoria della
come ti
tenda?
dicevo, ma perché questo sì è un gesto, diciamo così, che segnala il disagio di molti, una fascia abbastanza grande di studenti che appunto non hanno né da una parte il sostegno dei genitori ricchi che gli consentono di avere l'appartamentino per sé, né hanno una serie di scuole, soprattutto quelle private, ma hanno tante scuole, anche quelle pubbliche, che non hanno un campus, non hanno capisci, una casa dello studente dove poter avere tutti quei servizi a un costo, diciamo, ridotto, eccetera. E mancano tutte queste cose, quindi lo studente veramente soffre molto in una città che è diventata sempre più cara e quindi sta diventando una città che sta escludendo molte persone, perché tutti sanno che la vita è diventata sempre più cara a livelli sempre più alti, per cui Milano sta trasformandosi in una città fatta solo per i ricchi, è un po' come Venezia, è una città che è diventata una città solo per i turisti, quindi è una città che negli ultimi anni sta, diciamo, mettendo in crisi l'abitabilità di una fascia di persone che è sempre più espulsa e sempre più, diciamo, proiettata a vivere o ai confini o addirittura, come fanno molti, affittare delle case, degli studi a Torino dove tutto costa molto poco e fanno i pendolari da Torino a Milano, visto che il costo del viaggio è sempre molto ridotto, quindi ci sono spazi e luoghi diversi da Milano che portano sicuramente a una uscita, diciamo, ricerca di una territorialità molto più vasta e quindi superando, se, quando è possibile, di vivere nella città di Milano e lasciando questi spazi soltanto ai ricchi cosiddetti. Questo è quello che sta succedendo.
Poi un'altra cosa che dici nel libro, un altro problema che affronti, dici il vero problema è la comunicazione.
Sì,
cioè
ecco.
quella della comunicazione, ecco.
Questo è il mio pallino che parte dagli anni 60, perché io le città naturalmente vivono di tante cose, del traffico, vivono del commercio, vivono dell'attività ludica, vivono delle attività rituali, ma una delle cose che la città dovrebbe avere e non ha assolutamente è la comunicazione. L'unica comunicazione che è stata inventata negli ultimi 100 anni nella città di Milano sono le pietre d'inciampo, altrimenti non c'è nessuna comunicazione, nessuna informazione. Tutto è segnaletica stradale. Ora, questo non è comunicazione. Io, se tu ricorderai che io nel 72 ho fatto addirittura una mostra al MoMA dove facevo vedere come si poteva comunicare dalla casa alla città e dalla città a una ampia territorialità audiovisiva. E tutto questo ho fatto con degli strumenti primitivi, perché siamo nel 72. Oggi tutto questo si potrebbe fare molto molto di più, ma non si fa niente, non c'è niente, la città non comunica. Un tempo, molti anni fa, la città riusciva anche a comunicare anche con l'architettura. Pensa al Palazzo del Principe, pensa a tanti edifici che in qualche modo esprimevano l'identità e davano significato alla città. Oggi gli edifici sono dei grattacieli anonimi, quindi che cosa, dove sta la comunicazione nella nostra città? Non c'è niente, assolutamente niente. E questa povertà di comunicazione è qualcosa di impressionante, perché tutto sommato poi la necessità di parlare, di parlarsi, di sapere, di conoscere, di sapere cos'era successo in un certo luogo. Quando io nel 75, in un progetto a Berlino, in un quartiere anonimo che non comunicava minimamente niente, era un edificio con delle finestre tutte uguali, ho messo dei ciceroni elettronici, che è uno strumento primitivo. Un ciceroni elettronico è uno strumento dove uno mette un gettone dentro lo strumento e sente, e quello strumento si sentiva la storia del signore del terzo piano che raccontava la sua storia. Ora l'ho messo lì anche perché quello è un quartiere dove per 20 anni c'erano state le battaglie più feroci dei curdi, che erano stati espulsi e quindi vivevano un grande disagio, insomma problemi sociali. Naturalmente la città ha tante cose da dire, da raccontare, ma non le comunica, non ci racconta niente. Passiamo davanti al quartiere più importante di Milano. Nel fine degli anni 60 Russoli diceva che a Milano c'era la Grande Brera, il quartiere fatto di tanti musei messi insieme, un territorio enorme legato alla cultura. Qualsiasi individuo passa da quelle parti lì non capisce, non si rende conto che sta entrando in un quartiere della cultura. Ci sono molte città dove quando uno passa in un certo posto si accorge che c'è il quartiere dei divertimenti, oppure il quartiere del mercato, o il quartiere del porno. Quindi praticamente cosa comunica Milano, per esempio? Nemmeno il suo valore più importante, che è quello di avere una cittadella, diciamo, di culturale. E perché quando passi da quelle parti non vedi e non senti e non capisci che stai entrando in un territorio, diciamo, sacro, perché la cultura e l'arte è quella lì. Allora, se tutto questo secondo me è un problema gigantesco che riguarda sempre tutte le città, ma Milano in modo particolare è avara di tante cose, ma l'avarizia più avara del mondo è proprio quella di non comunicare mai nulla, di non saper comunicare né attraverso l'architettura, né attraverso gli strumenti, né attraverso l'informazione, quella più banale, ma anche la comunicazione in termini anche più profonda. Cos'è stata Milano 10 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa? Milano consuma tutto ogni giorno, tutti che vivono a Milano lo sanno. Quando vanno al ristorante, dico andiamo a quel ristorante lì, non c'è più, come non c'è più? E ci sono quelli che vivono a Roma che vanno ancora alle trattorie dei propri nonni. A Milano non esiste un ristorante che dura più di 2 o 3 anni. Quindi questa
Bene,
è
ecco,
Milano. Te l'ho detta tutta, eh? Te l'ho detta
come
tutta.
vedete, questo libro, anche se di poche pagine, è un
No,
libro densissimo di
certo.
riflessioni sulla città contemporanea, libro di Ugo La Pietra, Viviamo affollate solitudini, Politis e Ganfredi Edizioni, e costituisce un vero manuale per districarsi su che cos'è l'abitare in una città di oggi. Grazie,
Bravo,
Ugo.
bene, grazie per la presentazione, ringrazio tutti, anche la Rai e Arte, quindi buon lavoro per i prossimi, a presto, ciao Giacinto,
Ciao, ciao.
arrivederci,
Grazie,
chiudo,
arrivederci.
arrivederci.
Come va allora, Ugo? Che stai facendo?
Sto facendo,
Un altro libro.
questi no, non uno,
È una
perché...
registrazione.
No, fuori dalla registrazione ne sto facendo ben tre. Uno che è quasi finito in stampa, sono storie metropolitane, che sono qualcosa di simile a questo, ma molto illustrato e con molti racconti, diciamo, più racconti
Narrativi.
narrativi. L'altro libro che sto facendo molto bello per una casa editrice specializzata. È un libro sull'archivio, vuole dire un libro dove ci sono tutte le copertine dei miei libri e dei miei cataloghi, più di 350. Quindi un bel volume importante. E poi sto facendo il libro più difficile, più faticoso, mi ci vorrà quasi tutto l'anno, che è il libro sul neoeclettismo, quel movimento che ho in qualche modo fondato negli anni 80 e 90 e che raccoglie tutte quelle esperienze di artisti, architetti e designer che hanno lavorato con gli artigiani, che hanno iniziato a lavorare con gli artigiani e mettendo in crisi il sistema del design italiano, perché poi da lì il design che aveva sempre rifiutato di lavorare con l'artigianato perché non era produzione e l'artigiano poi era sinonimo di cattivo gusto, di gente che non capiva niente, ignoranti. E quindi invece per 20 anni ho fatto centinaia di mostre, lo sai, dove moltissimi artisti
So.
e designer hanno lavorato in quella direzione e hanno prodotto una
Per
quantità sterminata di cose. E questo è un altro.
esempio, cioè a
Per
parte te, per esempio.
esempio, beh, proprio domani vado a parlare in Triennale di Dalisi che presentano un libro. E io dico, beh, Dalisi è stato uno dei più prolifici in questo senso. Io
Certo.
con lui l'ho invitato in tantissime mostre dove ha fatto non l'oggettino, faceva gli ambienti interi di oggetti. Dico, questo per dire Dalisi, per dire poi Natalini, tutti gli architetti, gli amici, Serafini, l'artista più bravo che ha fatto quintali di cose in quelle mostre lì. Però attenzione, sono tutte mostre, tutti oggetti, quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di oggetti. Io soltanto ne ho fatti 3.000 quasi, quindi sono oggetti tutti scomparsi, che non esistono più. Cioè nessuno sa che cosa sono quegli oggetti fatti in quei 23 anni. Perché? Perché erano tutti, diciamo, prototipi, erano tutte opere uniche. E quindi il mondo del design rifiuta l'opera unica. Se tu vai nei libri di design o nei musei di design, troverai gli oggetti che sono stati prodotti. E chi è stato prodotto di più, ha avuto maggiore consenso nel consumo delle persone, delle cose, ha 10 pagine. Chi ne ha prodotto poco, ha realizzato poco, ne ha due. Ma gli oggetti unici, che non hanno mai avuto una cittadinanza, sono rimasti scomparsi, sono sommersi, non ci sono più. E questa è la mia teoria, che racconto anche a te, che dovresti sapere un po' di design, lo so che ne sai un po'. La mia teoria è che il mondo del design, questa disciplina, non è mai stata una disciplina, perché una vera disciplina dovrebbe anche valorizzare e conservare le opere di ricerca. È un po' come l'architettura, tu sai che ci sono molti musei di architettura dove ci sono disegni, disegnini, modellini, plastici, visioni fantastiche. Non c'è niente di costruito, però gli danno hanno valore anche quello, anche magari ancora di più del costruito. E nel mondo del design, tutti queste centinaia e centinaia di oggetti realizzati in questi ultimi 20-30 anni, dagli 80, 90 e poi, dove sono finiti? Non ci sono e non ci sono e non ci saranno mai, perché il mondo del design ancora non riconosce il territorio che si chiama ricerca. E quindi non ci saranno mai per nessuno. E allora questo libro che sto facendo è un piccolo contributo per far vedere che tutto sommato invece queste cose sono state fatte, però se le sono dimenticate tutti, perché nessuno può ricordarsi una cosa che non è nei libri di storia del design, non è nei musei di design. Quindi dove sono finiti questi migliaia e migliaia di oggetti fatti da ragazzotti di proprio, ma fatti da persone che vanno appunto con nomi che ti ho dato, e non ci sono. Questo è l'altro libro che sto preparando, e poi ce n'è ancora, quindi stai tranquillo finché campo vado avanti a fare queste cose, ma anche le mostre, perché ho finito adesso una serie di disegni che andranno in una mostra a Londra, e poi c'è un'altra mostra bella che farà con questi disegni nuovi, che farà Tonelli a, mi pare, Perugia in primavera. Insomma, Giacinto, tu sei stato un uomo che sei stato molto vicino e mi hai dato molte soddisfazioni, perché mi hai dato in bellissime mostre. Tra l'altro la mostra di Londra la faccio col figlio di
con Piero Tommasoni,
che tu che mi hai portato poi lì, no? Quindi io devo sempre ringraziarti e spero che tu continuerai su questa strada.
E certo.
Mi raccomando, perché io ho ancora voglia di fare delle cose.
Non so.
Va bene.
Evviva Ugo! Ciao!
A presto, ciao a tutti, ciao ciao!
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.